cerchiamo dal Signore i pensieri che ci ispirano, ma come è sempre il mio intendimento, non so a quale successo poi, ma vorrei lasciarvi un solo pensiero, pure toccando, cercando di toccare un po' tutte e tre le letture. E allora forse adesso, proprio riascoltandole per l'ultima volta durante la liturgia, forse una frase potrebbe essere posta come tentativo di unificazione di tutto quanto oggi il Signore ci dice, ed è quella che è contenuta nel racconto degli Atti degli Apostoli, proprio alla fine, quando dice che gli apostoli, dopo il loro giro di tutte queste chiese, tornano ad Antiochia, da dove erano partiti, e radunano la chiesa di Antiochia evidentemente, e annunciano quanto il Signore, quanto Dio aveva fatto con loro e che aveva aperto alle genti la porta, una porta di fede. Ecco, questa parola potrebbe essere un po' il filo conduttore di tutto. Quanto, quante grandi e quante tante cose belle Dio aveva fatto con loro e che aveva aperto alle genti una porta di fede. Cioè, quando loro raccontano, è come se noi oggi volessimo raccontare questa bella prigione che abbiamo fatto ad Assisi. Bene, quando gli apostoli raccontano, non raccontano se non ciò che Dio ha fatto con loro. Ed è bello, questo come. Uno potrebbe addirittura esagerando dicendo Dio ha fatto grandi cose in questa prigione, no, li ha fatti con noi. Cioè, insieme con noi, essendo lui in mezzo a noi, e lo dice anche l'Apocalisse, così incominciamo a vedere che ci sono dei collegamenti. Ecco la tenda di Dio con gli uomini. Quando viene presentata la sposa di Dio che scende dal cielo, la nuova Gerusalemme, viene descritta così: la tenda di Dio con gli uomini. Ecco, questo è il primo annuncio. Che Dio è proprio con noi, l'abbiamo sentito dall'inizio delle nostre feste, dal Natale, e poi certo ancora di più con noi anche nelle sofferenze che a Pasqua abbiamo contemplato durante la settimana santa. Vedi? Dio con, ma colui che opera è lui che opera insieme con noi, ed è lui che apre fra tutti gli altri uomini una porta di fede, e cioè la possibilità di accedere alla fede. Lui che apre questa porta. Quindi è tutto davvero opera sua, però opera in cui egli si compiace a fare con noi. E quindi non solo in mezzo a noi, ma anche con noi. Dopo un con noi vuol dire anche collaborazione, quindi ci chiama sorprendentemente, noi che siamo così poveretti, così deboli, così incoerenti, ci chiama a essere i suoi collaboratori in questa opera meravigliosa, tutte queste opere che gli fa in mezzo alle genti. Torniamo un attimo al libro dell'Apocalisse per fare una precisazione su quelle nozze di cui vi parlavo all'inizio della messa, che sono da tenere in debito conto, perché il tema delle nozze, come tante volte abbiamo osservato, percorre tutta la scrittura ed è l'immagine più tipica con cui si racconta il rapporto tra Dio e il suo popolo Israele. Per cui il testo dell'Apocalisse fa fare un passo enorme in avanti alle nozze, perché la sposa non è più il popolo eletto di Dio, ma sono tutti gli uomini. E per quello che io all'inizio vi dicevo, le nozze tra Dio e l'umanità, non dico più. più il suo popolo. E questo per due precisi punti in cui questo viene affermato. Il primo, quando dice, come avevo detto prima, ecco la tenda di Dio con gli uomini, non dice con i figli di Israele o con i credenti, dice con gli uomini. E il secondo punto, quando giustamente la nuova traduzione fa notare che dice ed egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli, non più suo popolo, suoi popoli. Cioè queste nozze sono tra Dio e popoli al plurale, non un singolo solo popolo. Ecco, allora per ricordare che con Gesù, con la sua Pasqua, le nozze si dilatano a tutta l'umanità. Ed è per questo che nel testo degli Atti gli apostoli raccontano alla Chiesa di Antiochia che Dio ha operato con loro e ha aperto alle genti una porta di fede, alle genti, cioè a tutti i popoli della terra. Ecco, con questo io proverei a spostarmi verso il Vangelo. Allora, il Vangelo ci parla essenzialmente del comandamento dell'amore e dice che è un comandamento nuovo. Allora sorge sempre la domanda, e la scrittura stessa si pone anche Giovanni Evangelista nella sua prima lettera, dice, ma allora è antico e nuovo, e tutti e due è un comandamento antico, perché dell'amore si parla fin dalle prime pagine della scrittura. E anche dell'amore del prossimo si parla, quando Gesù risponde amatevi come il secondo comandamento è amerai il tuo prossimo come te stesso, cita l'Antico Testamento. Quindi il comandamento è veramente antico, ma è anche nuovo. Allora sempre sorge la domanda in che senso Gesù dice che è un comandamento nuovo. Ora i redattori del foglietto credo che ci diano una mano per capire il senso di questa novità. È nuovo perché è nuovo, loro dicono, il modello di riferimento a cui Gesù fa cenno. Cioè, mentre fino a quel punto Gesù stesso in Galilea durante il cammino aveva detto amerai il tuo prossimo come te stesso, quindi il modello di riferimento è l'amore di sé, come io voglio bene a me, devo voler bene anche al mio prossimo. Adesso il modello di riferimento qui, durante l'ultima cena, Gesù lo cambia. Non è più il come me stesso, ma come io ho amato voi. E questo fa un salto molto, molto alto, molto lungo al discorso sull'amore. Come io ho amato voi. Cioè, non semplicemente un amore del tipo, possiamo dire, equo, moderato, voglio bene a me, devo voler bene anche al prossimo, ma adesso il modello di riferimento è Gesù che come ha amato noi, ma ha amato noi, lo sappiamo, la Pasqua ce l'ha insegnato, dando la sua vita per noi, quindi molto di più che amato che come se stessi, perché se avesse amato noi come se stesso, allora non avrebbe dato la vita, perché invece il segno dell'aver dato la vita è proprio che ci ha amato di più di se stesso, ha rinunciato alla sua vita per amare noi, quindi ci ha amato di più. Il modello di riferimento è veramente nuovo e credo che questa sia una buona spiegazione della novità del comandamento. Ma questo cambio di modello di riferimento rischierebbe anche un po' di spaventarci, infatti anche in questi giorni un po' parlandone con qualcuno dei miei fratelli, delle mie sorelle, è emersa questa cosa, accidenti, però su questa carità il Signore insiste, ma e noi però su questo facciamo acqua da tutte le parti, sia personalmente, sia come famiglie, come comunità cristiana, a tutti i livelli a cui noi vogliamo applicare questa indicazione del Signore, che sembra quella fondamentale, senza la quale non c'è vera testimonianza, non c'è vera conoscenza del Vangelo. Sentite come si conclude il Vangelo. Da questo tutti sapranno che siete i miei discepoli. Cioè, non sono quei grandi programmi di evangelizzazione, di predicazione, quelli che porteranno alla conoscenza da parte degli altri delle cose belle che noi sappiamo, ma sarà il nostro volerci bene. Quindi è proprio qualcosa di estremamente importante e decisivo, non solo per noi, ma anche per tutti gli altri, per la bellezza, per la conoscenza da parte del mondo dei misteri grandi della nostra fede. Allora, però, questo un po' ci spaventa, perché noi vediamo che non siamo tanto bravi in questa questione dell'amore fraterno. Allora, come fare? Allora, mi permetterei di suggerire un'interpretazione un pochino oltre quella del modello di riferimento. Questo comandamento è nuovo non solo perché è nuovo il modello di riferimento, cioè come Gesù ha amato noi, ma perché è nuova la fonte del riferimento. Cioè qui Gesù non si presenta solo come un modello, perché questo, tutte le volte che Gesù si presenta come un modello, noi siamo un po' in brache di terra, come si suol dire. In questi giorni anche San Francesco ha corso più volte il rischio, alcuni biografi corrono questo rischio di presentarlo così santo, che poi chi riesce a stare dietro e imitare qualcosa di quello che lui ha fatto. E allora? E allora lo schema Gesù modello vale, perché Gesù è stato ovviamente un maestro che ha mostrato il suo esempio, ma non c'è sufficiente, non ci basta. E abbiamo bisogno che Gesù anche ci dia la forza per fare questa cosa. Ecco, questo secondo me è la vera novità. E allora torno alla fase iniziale che mi ha aiutato. Raccontavano ciò che Dio aveva operato insieme a noi. Cioè non raccontano i buoni esempi dei santi, non raccontano neanche quanto è buono Dio, ma raccontano l'opera che Dio ha fatto. Questa è la vera novità. E questo è ciò di cui noi abbiamo bisogno anche e soprattutto di fronte all'impresa più grande della nostra vita, che è la carità fraterna. Il modello di Gesù, certo, ma la forza, la sua opera insieme con noi, la sua opera in mezzo a noi. Questo. E allora, tornando all'immagine delle nozze, si capisce, no? La bellezza delle nozze, di queste nozze tutte volute e procurate da Dio, nonostante la riottosità di questa sposa che fa sempre molta fatica ad accogliere, a custodire e a rispondere a questo amore. È tutto un amore che viene da lui. Sono queste le fonti per una vita possibilmente nuova della sposa di Dio. Ecco, allora, mi aiuta in questa direzione il modo un po' strano con cui il testo evangelico parla appunto del rapporto tra il comandamento che Gesù ci dà e il nostro volerci bene, perché è descritto da una piccola particella che appunto non vuol dire semplicemente la dichiarazione di che cos'è l'amore, di che cos'è il comandamento, ma che indica la forza, l'energia che il Signore mette dentro di noi perché noi possiamo compiere questo. Infatti, in realtà non è che dica il Signore vi do un comandamento nuovo che voi vi amiate gli uni gli altri, non dice così in effetti, ma dice vi do un comandamento nuovo affinché vi amiate. Allora capite che è diverso. Quel che è più semplicemente dichiarativo, scusate se entro in un particolare così di tipo letterario, ma qui mi sembra proprio che faccia parte, parte assolutamente essenziale del discorso sull'amore. Non è che il comandamento è amatevi gli uni gli altri, perché questo è ancora un comandamento. E qualcuno anche oggi mi ha fatto notare che il comandamento io non ci riesco, io con il comandamento ho dei problemi. Come si fa? Il comandamento mi viene dato affinché appartiene all'economia dei sacramenti. Io ricevo il corpo e il sangue del Signore. Questo corpo e il sangue del Signore sono per me una medicina, una grazia, una forza, un spunto di rinnovamento per la mia vita. Non sono semplicemente un'indicazione di come io devo vivere, ma un gran spintone verso quello che io dovrei fare. Ecco, non so se riesco a rendere l'idea. E poi continua su questo argomento e dice: vi ho amato affinché anche voi vi amiate gli uni gli altri. Cioè, il motivo per cui lui ci ha amato non è solo per darci un modello, ma perché amandoci, lui confida che questo suo amore diventi in noi una forza di amore. E credo che questo sia profondamente vero anche nell'esperienza della nostra vita. Quando noi avremo saputo amare le persone, lo vedo anche e soprattutto nel rapporto tra genitori e figli, tanto più essi saranno capaci a loro volta di amare, nella misura in cui avranno ricevuto tanto amore. E questo che Gesù qui vuol dire. Non semplicemente un modello, un comando, ma lui trasfonde il suo amore in loro perché anche loro possano essere capaci di questo amore. E poi basta. Allora, secondo me è una grande speranza. E, appunto, non è una lezione di catechismo, è la messa che stiamo celebrando, cioè un sacramento. Stiamo celebrando un evento, richiamiamo la memoria dell'opera di Dio in noi attraverso il suo Figlio. E questo volevo dire. Il Vangelo che abbiamo ascoltato, quindi, è un comandamento nuovo e la novità sta nel fatto che ci dice l'Apocalisse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Se la novità fosse, adesso io mi devo, con tutte le forze, sforzare di fare una vita nuova, è finita la partenza. E invece il libro Apocalisse ci dice: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Ecco, la novità sta nella sua opera, nella nostra vita e nella nostra storia. Noi per questo celebriamo la Cristo, per questo noi cerchiamo ogni tanto di pregare, e per questo anche ci piace anche ricevere il buon esempio dei santi che ci hanno preceduto, proprio perché uno come San Francesco è tipicamente una persona che ci ha fatto vedere che un debole, un piccolo, può essere capace di cose grandissime nella misura in